Ok, abbiamo un nuovo carattere da vedere. Non stiamo a rispiegare il carattere in sé, no? Perché comunque noi abbiamo capito e poi facendo l'esercitazione, la pratica degli esercizi, ne capiremo ancora di più delle relazioni che ci sono. Troverete delle somiglianze tra alcune proposte.
Grazie,
Le
vediamo.
altre, sì, ma anche delle nettissime differenze, vedrete adesso anche esercitandovi voi stessi. La presa di contatto in sicurezza con il suolo e con l'ambiente, già voi vedete già una differenza rispetto a quello che dicevamo prima, no? Cioè il concetto di sicurezza ambientale è fondamentale. Nel dilemma schizzoide, io non sono al sicuro del mondo, se mi avvicino verrò annientato, ma se mi allontano sto solo. Che faccio? Qual è la soluzione? Un po' borderline come movimento. Se sono lontano mi abbandoni, se sono troppo vicino mi controllerai, mi distruggerai. È un po' simile il dilemma, un po' simile, anche se vissuto ovviamente con modalità diverse, perché la persona borderline non è assolutamente funzionale. Lo schizzoide può essere invece molto molto funzionale. Potremmo riuscire ad accettare, anche perché sa motivarli sui momenti di ritiro, di chiusura, come potremmo accettarlo quando sta vicino a noi, ma è in difficoltà, devia il capo, si assente, si estranea facilmente, non ascolta, si distrae, no? Potremmo tollerarlo. Perché energeticamente non è così deflagrante invece come la persona borderline, che è sempre esplosiva, più o meno sempre esplosiva, e ha un continuo rovesciamento nel mondo mentale tra idealizzazione e svalutazione. Questo non è quello che accade alle persone schizzoide, quindi attenzione anche a non confonderli. Stavo dicendo che gli esercizi di grounding in generale non servono solo unicamente a sentire il nutrimento, il sostegno della terra, no? Che è un posto buono, un luogo con cui conciliarsi, cioè madre terra ritrovata, no? Perché cosa abbiamo detto? Che l'orale deve dare addio all'anelito di ritrovare, riconciliarsi, ricongiungersi con la madre perduta o comunque con la figura di cura perduta, con un nuovo curante, una figura vicaria. Deve proprio lasciare andare questa illusione e iniziare ad autocurarsi, autonutrirsi, autosostenersi, autoalimentarsi. Quindi il grounding lì è madre terra con la quale ti riconcili, è una madre terra dalla quale tu da solo, con cui pianti le radici e ti nutri. Ok? Come la pianta proprio messa a dimora nella terra, che deve fare il suo lavoro da sola. Sì, ci metti l'acqua, tu sei il facilitatore che mette l'acqua, però la È la metafora, quella la pianta deve fare il suo lavoro per crescere. Qui il concetto di grounding ha a che fare con questo, perché comunque abbiamo spesso strutture miste, ci può essere stato un dilemma, no? La madre rifiutante è stata anche la madre che non ha amato a sufficienza in qualche modo, no? Sì. Anche se conosciamo madri schizzoidi, cioè rifiutanti, che il loro malgrado hanno amato materialmente, ma affettivamente proprio rifiutanti, indisponenti, però hanno dato il nutrimento materiale che invece nell'orale non c'è manco quello, proprio energetico non c'è, mentre c'è stato nello schizzoide, questa è una grande differenza, c'è stato il nutrimento, ma di qualità sporca, grezza, country, spigolosa, puntuta, urticante, ok? Queste sono grandi, grandi differenze. Quindi questo sostegno della terra si fa e si sperimenta, quindi si facilita la sperimentazione della presa di contatto con la terra con l'ottica di costruire lo spazio di sicurezza, quindi l'ambiente che accoglie, che non è rifiutante, che è accettante, che è sicuro, che non è minaccioso, cioè la presa a terra e l'esplorazione dello spazio serve a questo. Quindi esercizi come camminare nello spazio con i piedi completamente per terra, perché, e soprattutto nudi, perché come cammina la persona schizzoide?
Si sputa dei piedi.
Eh sì. cammina senza appoggiare i talloni a terra, come sta sulla sedia, così. Sta proprio così sulla sedia, oppure proprio le gambe non stanno nemmeno per terra, cioè c'è questa posizione qua, come l'ho messa io, proprio questa, proprio chiusura totale, e che a loro dà un grande senso di sicurezza, perché quest'area vitale così è presidiata. Esplorare con i sensi l'ambiente, un po' come l'esplorazione ambientale che facciamo qui, strofinarsi lungo i muri, ruotare sul suolo, strisciare, annusare, provocare suoni, vedere e nominare gli oggetti presenti nella stanza. Quello che noi abbiamo detto è per cercare il proprio spazio, rendere familiare un ambiente, uno spazio, capire per queste persone come è importante annusare l'ambiente, no? Conoscerlo, dove è la via di fuga, dove è la sorgente di acqua, dove si trova il cibo, dove può essere la tana, quindi rendere familiare un luogo, perché loro non hanno sicurezza nel mondo. Quindi un lavoro di quel tipo per loro è molto adatto, dove il corpo deve avere una parte importante, perché il primo mezzo mediatore della sicurezza è proprio il proprio corpo, nel quale devono sentirsi al sicuro, mentre loro sono dissociati corpo-mente. Perché sono dissociati? A me non mi sono bastati 10 anni di cura energetica per capirlo. Io avevo un forte tratto di natura schizoide all'inizio. Perché nel corpo ci sono tutte le sensazioni tremende di terrore, di panico, di dolore, di senso di minaccia che hanno provato, quindi taglio netto per non sentire tutto questo, vita tra le nuvole. Okay? Quindi radicarsi, tenere i piedi a terra, sicurezza ambientale, sono tutti concetti che vi fanno capire come si può approcciare la tematica, la problematica del carattere. E quindi il corpo che deve radicarsi, deve sentirsi sicuro nell'ambiente, ma lui stesso, il cliente stesso, è sicuro nel suo corpo, con il quale non ha proprio contatto. Ripeto, ci ho messo 10 anni io di lavori forzati, cuore energetici, per capire, non lo diceva John, questi sono lavori forzati per te, perché tu sei stato in prigione, lontano dal tuo corpo. Io non lo capivo ancora questo concetto, io facevo il lavoro corporeo, ma non mi associavo veramente al corpo. Ci ho messo tanto tempo per capirlo, che cosa vuol dire iniziare a sentirsi confortevole nel corpo, la bellezza di far lavorare il corpo e sentirsi dopo bene, no? Sicuro nel tuo corpo, fiducioso del tuo corpo, e se ti senti così nel corpo, niente ti potrà minacciare. Quindi questo è fondamentale. Prego.
Io sto facendo riferimento a me in questo momento. Ci può stare che si cerchi di fuggire tutto?
Se stai riferimento a te, devi parlare in prima
persona. Che io cerchi di fuggire tutto rifugiandomi nel sonno, e in un modo particolare, perché io devo essere tutto stracoperto e non devo avere possibilità di muovermi con le... tipo... con le lenzuola mi faccio il sarcofago da...
Sì, sì, certo che fa parte del tratto. Conoscevo anche, avevo un amico che dormiva così la notte, io mi sorprendevo. Lui era caduto dagli scogli, si era lesionato gravemente la colonna, non camminava più, camminava sulla carrozzella, e io ogni tanto la sera andavo da lui, era un mio amico, e lui dormiva steso dritto, avvolto come in un sarcofago, perché diceva: io mi sento al sicuro così, perché non ho più sicurezza, lui lo diceva. Ovviamente lì la spezzatura, no? Colonna che si spezza, no? È un problema successivo, magari esisteva già il tratto, non so dirlo, però aveva provocato lui un fortissimo trauma a livello psichico, e lui non aveva più sicurezza nel corpo e la ritrovava così. Ma ho anche la figlia un figlio di un mio paziente che mi riferisce che il figlio dorme così la notte, pure d'estate, suda, e lui si sorprende. Io gli ho detto di non sorprendersi, perché in quel sudore, in quelle sensazioni corporee, lui trova sicurezza. Si avvolge nelle sue stesse sensazioni corporee, come si dice, no? L'abbozzolamento nelle proprie stesse sensazioni corporee. E quello ti fa sentire il corpo e ti dà un minimo di sicurezza. Okay? Come il bruco, che non può diventare farfalla. Quindi sì, è corretto. Però tu potresti provare piano piano a mettere un'alluce fuori dal sarcofago per vedere, no? come anche fuori c'è il frescolino, magari c'è l'aria buona e non è così poi rischioso. Però ti capisco, io ti capisco molto bene. Capisco. Io anch'io ogni tanto bisogna staccare ancora oggi la spina del mondo, e come lo faccio? Il sonnellino pomeridiano. E non può essere in spiaggia, non può essere, deve essere proprio a casa, nel silenzio più totale. Io mi avvolgo nelle mie sensazioni, non respingo il mondo, però per mezz'ora, tre quarti, proprio stacco la spina per poi ritornare nel mondo. E che è il mio retaggio schizzoide che ho conservato, cerco di gestirmelo nel modo più sano possibile. E anche se non ho sonno io lo devo fare, infatti quando ci sono le unità un po' patisco, poi non ci penso, lo dimentico, ma per me il richiamo di andare a casa o nel mio luogo sicuro è fondamentale, sì, è fondamentale. È più che relax, è proprio la ricerca di me stesso, delle mie sensazioni di sicurezza in un posticino mio. Che da piccolo era sotto un tavolo, era dietro una tenda, una capanna, la casetta sull'albero, ovviamente non avevo l'albero, ma era una scatola. Esatto, cose di questo tipo, insomma. A tana, c'è un posticino sicuro. Quello che bisogna fare è convincere il carattere a uscire dallo spazio sicuro che è angusto, è piccolo, è stretto, è ritirato, non ci sono gli altri dentro, e proiettarsi nel mondo con la sicurezza nel proprio corpo. Esercizi per iniziare il contatto con il corpo in modo graduale. Qui vedete, l'automassaggio non è tanto utilizzato per darsi la cura vicaria, no, della madre anelata, ma per sentire il tuo corpo. Poi se lo tocchi gentilmente meglio, perché è un corpo che è stato picchiato, minacciato, è stressato e quindi ha bisogno di essere contenuto. Quindi automassaggio, autoconfinamento, perché il problema dei confini che sono stati violati nel carattere schizzoide, sono stati violati, è molto importante l'autoconfinamento. Il sentire il corpo e sentirlo come uno spazio sicuro. Vedete, nominamento delle varie parti del corpo toccate. Perché se io dico questo è un braccio e lo tocco, io sento le sensazioni presenti che mi danno l'idea di che cos'è un braccio, non come concetto solo mentale, perché ricordatevi, c'è scissione tra mente e corpo. E poi diventa, questa è una mano. Questa è la mia mano, okay? Ci deve essere il concetto di mio e di tuo, mio spazio, tuo spazio, mio corpo, tuo corpo, ok? Esperienza di alto contatto attraverso i tre livelli pelle, muscolo, ossa, fondamentale, lieve, intenso, muscolo, più intenso ancora, ossa, articolazione, cioè la consapevolezza di avere un corpo, e mentre sto facendo questo è come se dovessi poter entrare con i raggi X nel mio corpo e vedere la pelle, vedere i muscoli, vedere le ossa, okay? Proprio per sentire, avere una coscienza che il corpo è una struttura fisica, non è un concetto nella mente. Okay? Che è la differenza tra camminare sul corpo e camminare con il corpo o dentro il corpo. Dentro il mio corpo, quindi con l'aggettivo di possesso. Esercizi di grounding per migliorare la presa a terra, ok? E stare con i piedi per terra un po' diverso dalla terra che ti sostiene. Non che sia sbagliato, però il concetto, il criterio illuminante è che noi facciamo fare lo stesso esercizio, lo proponiamo, per facilitare lì il senso di sostegno di madre terra, della terra, qui la presa a terra. Cosa vuol dire? Cioè il ritorno, il landing, okay? L'atterraggio, il rientro finalmente a terra, la terra ritrovata dell'esule, del rifugiato, okay? Dell'apolide, che ritorna a casa, ritorna alle radici, no? Il deportato.
E quello che mi hai fatto fare ieri quando hai visto che mi è partita la difesa schizzoide.
Esattamente quello, sì. Te e i tuoi compagni del gruppo.
Sì.
Lowen, in uno dei suoi libri, credo sia Linguaggio del corpo, paragona il tratto, il carattere schizoide a un deportato. E lo chiama proprio il sopravvissuto, dice, proprio, hanno l'energia dei sopravvissuti ad un olocausto personale. Li vanno convinti a tornare a casa, a trovare il loro posto e la loro sicurezza. No? Quindi, primo Levi, che torna a casa e cerca di fare un enorme lavoro, no? Per ritornare veramente a casa, sentirsi accolto, non più minacciato, e che però a un certo punto non ce la fa. La sofferenza enorme, no? Il rientro nel corpo enorme. Immagino che a parte scrivere libri e fare questa autoterapia non abbia fatto un lavoro su di sé, non penso, non credo, forse sì, non si dice, non si è mai detto, ma si può immaginare il tentativo di riassociazione col corpo che prova dolore, non riuscito, fallito. E quindi il bisogno estremo di dissociare togliendosi la vita. Scrive, lascia la memoria ai posteri, fa capire che cos'è un olocausto, lo racconta, lo ricorda affinché nessuno lo dimentichi, e poi va, la sofferenza è troppo, l'associazione non è più possibile. Come l'altra senatrice, come si chiama?
Della Segre.
La Segre, che le chiedono se ha perdonato, le dice no, ho perdonato, non si può perdonare, e poi aggiunge non ho quella capacità. Non è che lo dice da un punto di vista morale, dice non ho quella capacità, perché perdonare significa lasciare la difesa, riassociarsi con quello che deve avere visto, provato e sentito. Un dolore che ti può uccidere. E lei dice: non ho quella capacità di perdonare, mantiene la difesa. Buon per lei che ha 92 anni e riesce ancora a vivere almeno. Sì?
Sì.
Se ti salta la difesa da giovane, adesso a quell'età, ma ti salta la difesa, vai a caccia di criminali, ti trasformi in un cacciatore di figli di nazisti a questo punto, perché i nazisti non ci sono più, sono morti tutti. Se ti salta la difesa, ti uccidi. Se sei una donna è più facile che ti uccidi, se sei un uomo è più facile che dirotti la pulsione all'esterno.
Elimini la minaccia.
Eh?
Cerchi di eliminare quello che senti come minaccia.
Erotizzi in qualche modo il dolore,
okay,
permettendoti di togliere la vita perché l'hanno tolto a tuo papà, a tua sorella.
Okay.
Ti hanno tolto la vita perché comunque ti hanno tolto il gusto di vivere. E quindi Lowen paragona e il lavoro da fare è di ritorno alla vita, di convincere a ritornare alla vita. Da lieve a gravissima esitazione a stare qui, a stare sulla terra, a stare al mondo, Lowen dice il lavoro da fare è quello di convincere la persona a darsi ancora una chance che valga la pena vivere una vita in apertura, tornando a riassociare corpo e mente, esplorando il dolore, abbreviandolo, per lasciarlo andare definitivamente.
Basta poco per farti ritornare, basta veramente.
Basta poco per farti ritornare lì, trasformarti in una belva, perché tutti devono pagare l'incattivimento nel tratto schizoide e totale. Ok. Siete andati di nuovo a mangiare
il nostro posticino.
Ci hanno fritto.
Rimaniamo.
Arriva. Radiatori.
Sì, la zaffa.
A ondate.
La zaffa arriva, le zaffate.
Dobbiamo essere più fermi.
Dietro l'altro. esercizi di grounding per migliorare la presa a terra. Abbiamo detto pestare, molto pestare, scavare, cercare le radici, come pestare proprio il tino, ed è un'attività che in core energetica si fa con la metafora: pestate come se pestasse l'uva nel tino. Saltare, stare sulle gambe flesse, posizione della sedia, bend over rovesciato, esercizio della sedia immaginaria, ma lo scopo, vedete, l'intenzione è diversa. Puoi girare, Sergio? Esercizi per detendere, detendere, togliere tensione, detendere la struttura deputata alla respirazione che è bloccata dal terrore e riprendere una respirazione più libera. Allora, tutte le persone che hanno ansia dicono: c'è un peso qua, non riesco a respirare. Nel tratto schizzoide non è, è cronico, la situazione è cronica ed è strutturale. Proprio la struttura del corpo chiude e spinge il core all'interno perché non possa essere minacciato, e l'io è confinato dentro, nella profondità, nel centro, e questo schiacciamento, che serve a mettere distanza tra sé e il mondo esterno, confina il terrore primario al centro del corpo per non essere più avvertito. Lo schiacciamento costringe la cassa toracica, provate a mettere le mani qui e provate a respirare, spingete con forza. Cioè contrastate l'espansione toracica, impedite al vostro diaframma di sollevarsi. E come si uccide una persona, no? Stritolandola al torace e alla gola, e la uccidete. Ok? Questo è uno stato di sopravvivenza in cui respiri al minimo, e ogni espansione è vissuta come minacciosa. Ok? Perché il torace si espande, il diaframma scende, il nucleo avanza e tende a venire verso l'esterno, minaccia totale. Quindi questo tipo di esercizi, immaginate come sono importanti, poi ve li faccio vedere: arco tibetano, arco con braccia distese, rullo a terra, respirazione seduti sul cubo, respirazione sulla sedia con la schiena eretta. Vi faccio vedere tutti, così capite, no? Proprio esercizi di espansione di quest'area che devono migliorare il flusso respiratorio, liberare dallo schiacciamento toracico e in qualche modo permettere all'ansia, al terrore primario, di venire fuori. Perché poi ce ne sono di altri specifici. Domanda?
Ma questo nucleo, che viene proprio rappresentato come una zona, no?
Sì.
Che sta dentro il corpo, nel petto, a quanto
sì,
pare.
Sta qui. Il cuore, John lo chiama il cuore.
Ok.
Sì.
E
il tuo mandala interno.
In riferimento a quello al cuore o
cuore, nucleo. In nella
è l'io,
nelle
è
pratiche di workout il cuore lo mettono qua. Quindi tutta la zona addominale, no? Dicono che tu hai il cuore non allenato e l'area addominale, il ventre, l'area addominale. Invece John si situava il core qui, da qui core energetico, core energetics. Quindi il core è questo nucleo.
È lo spazio sotto il diaframma?
Eh?
Cioè lo spazio sotto lo sterno?
E qui, sì, 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 qui, sì.
E quello delle emozioni?
Che sì, sì.
È il core, è il nucleo, il centro di te stesso. Quando tu dici io, metti la mano qua. Quando dici la verità è che, metti la mano qua, ok? È il tuo nucleo, quello che contiene energia allo stato puro, connessa col sé superiore. È lo spazio interno che ti mantiene vivo, energeticamente vivo, ed è indifeso. Se non attraverso la corazza caratteriale, ok? E non è esattamente il sé. Non è esattamente il sé. John distingueva il sé superiore, che è anche la tua coscienza, che si vergogna se non dice la verità. Ed è connesso col sé divino. Poi diceva sé inferiore, che è l'incattivimento a stare sulla terra, scisso dal sé superiore, scisso dal nucleo, che fa quel cazzo che vuole, se ne fotte delle tue buone intenzioni e lavora contro la vita. Ama distruggere ed è potentemente assertivo. E se non lo sai padroneggiare, boicotterà tutti i tuoi tentativi di elevarti. Il nucleo è quella cosa che ti fa sentire esistente, interiormente esistente, e tremendamente vulnerabile se non lo proteggi. Alla nascita sei tutto core, sei tutto nucleo pulsante e sei amato dai tuoi genitori perché sei tutta pura, sei pura luce, sei nucleo pulsante, verità assoluta, pura luce. Poi i tuoi genitori ti aiutano a mettere delle difese e tu capisci che il core, per difenderlo, altrimenti sei morto, deve essere protetto, confinato. Sono riuscito a trasmetterti?
Sì, sto cercando di capire dentro di me quando l'ho visto, se l'ho mai visto, se lo conosco, se, cioè, se riesco a separarlo, no? Come esperienza proprio.
Il core per me è un'esperienza interna. Tutte le volte che io sono riuscito a vedere me e gli altri con degli occhi speciali, sentendo una luce che
è quella zona luminosa quando si accende la luce.
Ha una dimensione spirituale anche, se
sì, è un'esperienza interiore connessa, come ho detto, con la col sé superiore. È un'esperienza interna connessa col sé superiore, sì, assolutamente. Ma ha anche una sua intensità materiale, perché capisce i bisogni del corpo. Capisce il ladro, quindi capisce l'assassino. Non giudica. Ed è talmente innocente da fermare l'assassino. Ha l'innocenza degli occhi del bambino, quindi ferma l'assassino. Per sentire il nucleo la difesa deve alleggerirsi tantissimo, altrimenti è molto difficile sentire il nucleo se la difesa non si alleggerisce. Il nucleo lo senti quando sei molto commosso, quando sei in contatto con te stesso, quando hai pianto profondamente qui, tu eri nel tuo nucleo, il core si è aperto e noi abbiamo potuto vedere il tuo nucleo e siamo rimasti colpiti, abbiamo visto la bellezza, la straordinaria bellezza di un nucleo che si permette di manifestarsi, non ha più timore, è al sicuro. Per John tutto il lavoro che si fa sul corpo e sulla curanza serve per contattare il nucleo e aprirlo e mostrarlo al mondo. Però bisogna lavorare sulla curanza. Ha senso? Ok. Allora, abbiamo detto che quest'area va liberata, perché è schiacciata, non ha espansione, il nucleo è ben chiuso dentro, molto lontano, così tanto lontano che nemmeno la persona riesce a ricordarsi di averlo. Non è che succede solo con questa struttura, anche il carattere controllante non ricorda di avere un nucleo e soprattutto la parte morale, valoriale del nucleo l'ha completamente dimenticata. Come il rigido non ricorda la parte umana, emozionale, no? Il nucleo ha perso completamente il contatto. Ma dobbiamo considerare nello schizoide un nucleo che sano, integro, schiacciato dentro, praticamente inaccessibile attraverso il rintanamento. Allora, c'è molta aggressività nella corazza schizoide, molto molta aggressività, perché queste sono strutture minarie, primarie. In caso di minaccia c'è la reazione fly or fight, giusto? Ci può essere anche la reazione di immobilizzazione, che può equivalere a un rintanamento, come anche proprio un blocco, un irrigidimento della persona che non è più presente. Fly è andarsene via, deviare il capo, andare via anche fisicamente da uno spazio, quello che volevi fare tu. Fight è
combattere.
Avevamo nel gruppo di cura energetica una collega che aveva un tratto schizzoide molto marcato. Non so cosa le hai preso un giorno, l'allievo di John che stava lavorando quel giorno, stava lavorando con un'amica intima di questa donna, erano nel corso insieme, erano amiche, molto amiche, e stava lavorando come si lavora in cura energetica, anche perché c'è il contatto fisico. Nessuno di noi vide quello che aveva visto lei. Lei aveva visto una minaccia da parte del terapeuta sull'amica e si avvicinò e gli diede un pugno. Tant'è che lui disse: mandatela via questa pazza. Ed era una persona che aveva un tratto schizzoide importante. Quindi la reazione fight è una reazione, io stesso l'ho patita per ben due volte da mie due pazienti all'inizio, soprattutto quando ero meno esperto, senza rendermi troppo conto, l'ho patita due volte, e due volte ho preso un pugno. E quindi la persona schizzoide va aiutata a contenersi, a esprimere la sua energia con attività che siano ben strutturate, soprattutto la parte aggressiva, perché non vada in rottura della difesa, che quando si rompe va in pezzi, va tutto in pezzi, perché sono tanti pezzi incollati. Okay, quindi bisogna fare molta attenzione, perché c'è lo sclero. Okay. E per quanto dite, vabbè, ma io ho solo facilitato, dando una spintina. Cosa hai fatto? Gli ho dato un pizzico. È saltata su come un leone. Sì, perché quel pizzico può essere proprio come infrangere un cristallo che è già in pezzi, è proprio completamente in pezzi. Sotto c'è il terrore primario. Se la persona ha più reazione fly, va via. Se è più fight, ti tira il pugno. Se la piglia con te. In quel momento il transfer si gira dal mondo a te. Okay? C'è l'allucinazione della realtà e la persona poi... Tutte e due si scusarono dopo, come intanto però. Pugni me li ero presi e meditavo su cosa avevo fatto io. Chiaro che non era colpa loro. Quindi scalciare dalla posizione in piedi con braccia e gambe gridando via, no fuori, o semplicemente voci. Nella facilitazione non siamo noi che diciamo no via fuori, ma chiediamo: ma c'è una parola che vorrebbe uscire? Sì? Spingere contro il muro, che è diverso, no? Lì è per sentire la forza, la tensione muscolare, qui per allontanare il pericolo presunto. Farsi largo con le braccia, perché possono essere state anche persone bullizzate, picchiate, quindi hanno bisogno di spazio. Non sentirsi aggredite, quindi sentire la forza che tiene lontana gli altri. Spingere contro il cubo anche va molto bene. Battere sul cubo con e senza bastone, per sentire l'energia, la rabbia che c'è dentro. Sentirsi in energie forti nel corpo, lavorandoci in modo strutturato, per sentire che c'è un corpo che sa difendersi. Quindi un po' stile training per judo, karate, no? Dove tu senti la tua forza. fare sportellate continuamente al suo posto contro il muro, senti molto il tuo corpo, ti fa sentire molto il tuo corpo, ti aiuta a sentire la tua forza, la tua energia. Battere sul cubo con o senza bastone, fare il toro o il bisonte che spinge via a testate il cubo posto contro il muro, questo è bellissimo e dà proprio un senso, conferisce un senso di forza, di sicurezza, oltre a scaricare le pulsioni aggressive e prenderne soprattutto contatto, dire Madonna, c'ho tutta sta forza dentro, tutta sta rabbia, non lo sapevo, mi credevo piccolo e indifendibile, perché la persona schizzoide non sa di essere minacciosa. Pensa che sia il mondo che la minaccia, non sa di essere un pericolo, non sa che salta su per niente, è convinta che tu gli hai fatto sul bus, l'hai spinta inavvertitamente, ti tira un pugno perché tu l'hai minacciata. Quindi non è in contatto con la propria aggressività, come si dice. Quindi questo è molto importante, perché ne faccia contatto, perché la comprenda. Poi dipende da chi avete, per certe persone basta un attimo per prendere contatto e dire caspita, questa roba dentro. Per altre persone ci vuole un po' di più, dipende da chi avete di fronte, che capacità pensate possa avere di gestire le sue emozioni. Ci si accorge, lo si capisce, poi più siete esperti più è facile lavorare.
E il bambino schizzoide ad esempio ha queste reazioni violente a volte, no? Cioè il tratto della violenza fa parte di questo carattere,
aggressività, no?
aggressività.
Aggressivo.
Quindi cerca di picchiare,
sì.
È quello che va a provocare, che va.
Sì, istiga, provoca, non lo sa che sta istigando. Assolutamente.
Ok, e il desiderio qual è? Quello di godere.
Crede che si sta difendendo.
Ok.
Poi il sé inferiore con cui non è in contatto dice questa è la tua occasione per farlo pagare al mondo, non avere pietà per niente e nessuno, non ti fidare di nessuno, distruggi, ammazza. È tanto divertente e piacevole.
E l'autolesionismo che fa parte sempre di questo tratto?
È autoaggressività, sì. Sì. Sei inferiore che si rivolge contro di sé, sì.
Quindi non è un tentativo di sentire il corpo, quello di sbattere contro le cose o di sbattere contro qualcun altro o di farsi picchiare, perché...
Se vogliamo anche vederlo così, ha senso, però... Il sé inferiore vuole solo distruggere.
Okay. Ok. Ma quello di tutti però.
Di tutti, sì. Ma in questo caso la distruzione, il tentativo di distruggere, rompere ogni cosa, tirare bombe.
Viene avallato
ed è tipico di questo carattere. Il masochista non ti tira la bomba, il masochista ti dice un attimo prima di andare a cena con un appuntamento importante che tu hai e ci vuole la tua first lady accanto. Ti dice che è un gran mal di testa, che distrugge, ti rovina la serata, ti toglie il piacere, ti boicotta, ok, un'altra cosa. Qui stiamo parlando proprio di attentati, di gettare mine, proprio tirar bombe. È proprio un'energia primaria molto forte, quindi l'aggressività viene utilizzata proprio per distruggere, per rompere, per demolire. Si può rivolgere contro il sé, questo fa il sé inferiore. Una parte un po' più intelligente e creativa, ma comunque allo stremo, no? Comunque disperata, si appropria di quel gesto per sentire un po' se stesso, la vitalità, il corpo, ok? Allora, l'emo che si taglia per provare dolore ha una parte aggressiva molto forte che si rivolge contro di sé, quindi schizzoide, che pur di fare male al mondo, pur di fare dispetto, ok, come dire, il naso, la faccia, pur di fare dispetto al naso, si fa un taglio, ok, ma c'è anche una parte che si provoca il dolore per sentire la vita dentro, perché altrimenti c'è la morte, no? del nucleo, ed è un tentativo disperato, estremo, esattamente come si fa con l'adrenalina, no? Scalando montagne, andando con la moto in modo pericoloso, no? C'è un tentativo di sentire vita, vitalità dentro, ma è estremo.
È sempre lui, è sempre questo carattere,
sempre
che,
questo
fa le impennate, che fa le impennate.
Che fa le impennate e anche l'Ambrogio Fogar di turno, ok? che si mette, e il come si chiama quello lì, poverino, che è finito con la handbike sotto il camion,
Zanardi.
È lo Zanardi di turno, cioè quanti pezzi, in quanti pezzetti ancora si deve fare Zanardi per capire questa parte autodistruttiva che lui possiede, no? Okay. Certo che c'è un tentativo disperato di fare vita, stare in vita in lui, ok? Ma c'è una parte distruttiva che è fortissima, che non c'è uno che gli ha detto datti una calmata, cioè che altro vuoi perdere del tuo corpo?
Allora ci sta la mia attrazione per l'attrazione militare, ci sta tutta.
Non ho capito niente.
La mia attrazione per la carriera militare ci sta tutta, perché ci sono scritto schizzoide, e quindi distruggere, quando c'erano gli ordini di fare assalti, attacchi, anche se era un'esercitazione, io lì ero number one ed ero sempre prima, come si dice, davanti a tutti.
Ci può stare. Tu cos'eri, soldato, caporale, che cos'eri?
E io ho fatto un po' carriera, quindi mi hanno dato i gradi da sergente durante un'esercitazione che avevo fatto, una cosa molto bella, e poi me li hanno tolti perché avevo fatto subito dopo una cosa molto brutta, passando dopo un po' di tempo.
Ah, diciamo che la cosa schizzone è che tu hai avuto il grado e sei riuscito a tornare indietro,
sì.
Cioè hai fatto la cazzata che ti ha fatto tornare indietro, ok? Tirare i cuscini contro il muro, scagliarli per terra, prendere a cuscinato una costruzione di elementi tipo una serie di sedie, una pila di oggetti, quindi distruggere, no? Ritualmente. Una pila di sedie, proprio. Vederla cadere, sfasciarsi, no? Distruggere ritualmente. Sì? Strappare pile e pile di riviste, di giornali, dicendo parolacce, imprecando, okay? Tutti esercizi per strutturare, in qualche modo organizzare la rabbia, l'aggressività, prenderne contatto, iniziare a maneggiarla per poterla poi lucidare e farla diventare un bel diamante al servizio dell'uscita dalla tana, non più per fare il talebano contro il mondo, il bombers, no? Il terrorista. Sono riuscito a spiegarmi?
Ma quindi, per esempio, una terapia per una persona è fare il pugile, nel senso portare questa cosa qua a... Okay.
Ragazzo di Scampia che vuole scampare alla suggestione della camorra, entra in palestra, tira pugni e ci mette lì tutta la sua rabbia, tutta la sua aggressività. E il capo palestra gli fa capire che quello è un diamante da lucidare con il quale potrà vincere le Olimpiadi. A volte manco quello del riuscito, perché sappiamo che alcuni pugili che hanno vinto le Olimpiadi poi si sono macchiati di reati subito dopo, come non mi ricordo quello famoso che hanno fatto anche il film su di lui. Lo ricordate? No, italiano. Sì, quelli stranieri terribili, quelli americani terribili, quelli poi sì, quelli, ecco, sì assolutamente, scuola di vita, palestra come scuola di vita, scuola che ti aiuta a utilizzare l'energia contenuta nel carattere nel modo più sociale, economico possibile e di successo per te. Spesso però non tiene, perché ovviamente è una terapia spontanea, non è un vero percorso, insomma. È quello che dovrebbe fare Balotelli, quello che doveva fare Cassano,
quello che doveva fare Best, il giocatore
George Best, sì, esatto, quello che dovevano fare loro, insomma. In Balotelli o in Cassano è evidente che, insomma, avrebbero dovuto fare un percorso su di sé, perché hanno questa rabbia primaria fortissima tutti e due, che però non gestiscono, con cui non si confrontano, un sé inferiore enorme con cui non si confrontano. Tutti e due vicino al borderline, quindi anche un po' difficili come tipi.
Gattuso aveva già fatto un'operazione migliore. Viene da pensare, Gattuso è stato più...
Sì, Gattuso, e poi Gattuso adesso è il buon padre, mm-hmm. proprio quello che lui ha superato il suo passato di strada, adesso è un buon padre, onesto, serissimo, quello che non manda a dire le cose, le dice direttamente. Ricordo quella partita persa dal Napoli, inaspettatamente, non so con chi, e lui che dice... difendermi, i pomodori ci dovete tirare, abbiamo giocato malissimo, cioè, quando mai un allenatore difende sempre la sua sedia, la sua squadra, poi ovviamente lui è totalmente controcorrente a questa capacità di come la partita vinta adesso con l'Atalanta, lui ha detto, qualsiasi altro allenatore avrebbe detto che abbiamo giocato una partita stupenda, straordinaria, siamo una squadra forte, ha detto pensavo che l'avremmo presa dall'Atalanta, sono fortissimi, posso vincere lo scudetto, sono ancora sorpreso che abbiamo vinto 4-1, di un'onestà colossale uno che dice così. Sì, e quelle sono quelle persone fortunate, organizzate, che un qualche nonno che li ha tenuti insieme l'hanno avuto. Hanno avuto, sì, che gli ha impedito di farsi male definitivamente. Però Gattuso, che mentre c'è la partita, non mi ricordo quale, si fa un passo indietro, cade nella buca che c'è nella panchina e si rompe tutto quanto, lì vedi il tratto schizzoide, lì vedi proprio il tratto schizzoide. Però quel Gattuso lì non c'è più adesso, o che si accaparrava, si accapigliava con tutti quanti in campo, non c'è più quel Gattuso lì. C'è il diamante che è stato lucidato e che lui mette al servizio della vita. Lui è quello che si dimette dal Milan perché dice comunque i giochi non sono stati fatti per me, mi dimetto io perché non voglio soldi che mi esoneriate, perché non voglio soldi che non mi merito, date i soldi che non darete a me al mio secondo. Cioè quello è proprio una persona che sta diventando illuminata, che da ragazzo di strada che era. Provo molta ammirazione infatti per Gattuso. Andiamo avanti? Per favore. Ci dovrebbe essere ancora una diapo. Esercizi per l'espressione della aggressività, vabbè, è una continuazione. Dice soltanto che l'attività dovrebbe essere per quanto possibile associata ai suoni di voce, espressivi di stati interni che si stanno manifestando. Quindi, se io devo rompere la tavoletta senza dare il colpo nel karate, probabilmente la tavoletta non la rompo. E se uso la voce, probabilmente l'energia la recluto, ne attingo. Carico e scarico in modo efficace fuori. Oppure associata a frasi brevi e adeguate all'argomento emerso. Questi calci sono perché non ho più paura, questi pugni perché sono arrabbiato, queste spallate perché voglio il mio spazio. Ok? E lo si chiede proprio al cliente. Per chi sono questi pugni? Per che cosa sono? Sono per qualcuno? Sono per qualcosa? Ok? Ed è la persona che sceglie. Non so se c'è ancora qualcosa, può darsi che c'è ancora qualcosa sulla struttura schizzoide. Sì, esercizi per l'espressione del terrore, che è anche un contenimento del terrore. Battere i piedi in posizione retta, mettendo suoni di voce angosciate, con gli occhi aperti e la colonna dritta. Cosa succede nei film di Hitchcock, no? Quando lei è in casa, le case sono sempre buie, non si sa perché, manca la luce, vabbè, entra il ladro, entra il...
C'è quel fermo immagine del
video. Esatto, sì, la voce che esce e i piedi che fanno? Battono. Ok? Quindi l'idea è proprio quella di aiutare la persona battendo i piedi, radicandosi al suolo, no? A e esprimere il terrore che ha dentro. Spesso mettersi contro il muro aiuta tantissimo, perché raddrizza la colonna e fa sentire la protezione del muro. Oppure si può fare la stessa cosa sul rullo, battendo i piedi, eliminando le braccia all'aria, anche questo aiuta molto. Oppure in posizione al suolo, scalciando le gambe e eliminando i pugni all'aria. Esercizi per aumentare la capacità confinativa. Questa è la mia casa, questa è la tua. Per entrare da me si bussa, oppure devi bussare, si chiede permesso, si chiede posso. Abbiamo fatto questi esercizi?
No. Abbiamo fatto sì, a due, però fatto. Prima del carattere masochista, è possibile?
Diciamo che ce ne sono anche per il carattere masochista.
Forse me lo ricordo, sulle invasioni l'abbiamo fatto. Eravamo a coppie e dovevamo dircelo l'un l'altro.
No, ma era sulla torta però.
No, sulla casa, questa casa che stavi montando in busta, sì. Me lo ricordo benissimo.
Sì, sì,
sì, sì, sì, proprio perfettamente.
Sì, sì.
Nel senso che mi aveva colpito tantissimo, perché uno dei miei temi, l'invasione di casa mia, quindi me lo ricordo proprio.
Ok.
E si tocca il nucleo, il cuore, quando lo si dice. L'esercizio dello spingere via l'altro non si fa più, in epoca Covid non si può fare. Ed è un esercizio molto molto potente per sentire il proprio spazio. E forse c'è ancora, per cortesia, se vuoi, ancora una... Tecniche per la diminuzione del controllo, che c'è un forte forte controllo, gli occhi stanno anche dietro nello schizzoide, sono anche dietro le spalle, perché la minaccia arriva sempre da dietro. Ricordo nella mia infanzia tarantina che c'erano molte persone con questo tipo di strutture, tu non potevi nemmeno guardare negli occhi, perché per loro era già una minaccia. E ci dicevano just a word, oppure just a tremendo, cosa stai tramando, solo perché guardavi. E tu dovevi dire io non do sto guardo, c'è cazzo vuoi da me, no? Perché poi accettavi la sfida, se era alla pari, se no
te
ne andavi. Quindi diciamo che i guerrieri si incontravano, no? Sì. E mi ricordo che questo era molto molto comune, molto molto comune. E se tu eri piccolo non ti potevi permettere di guardare uno grande, no, non ti potevi permettere, ti avrebbe fulminato con lo sguardo. E se poi stava parlando con qualcuno e tu lo interrompevi, ti prendevi un pagliatone, che poteva essere lo zio, l'amico più grande di te, papà, il maestro. Cioè, veniva vissuto come una minaccia, no? Cioè che un bambino si permettesse, e così poi nascono ovviamente tratti schizoidi, perché il bambino si sente minacciato dalle persone che invece dovrebbero amarlo, capirlo, ascoltarlo, proteggerlo. Allora, le tecniche per la diminuzione del controllo sono il rullo, che è la tecnica elettiva per distendere la tensione dorsale, migliorare la respirazione, consentire l'emersione dei sentimenti profondi e creare lo stato di arrendevolezza. Possono essere vari esercizi sulla fiducia e lasciarsi andare, buttarsi all'indietro sul cubo, su una pila di materassi, lasciarsi andare nelle braccia del counselor, farsi, o del gruppo, farsi contattare direttamente dal counselor che poggia sulla schiena con il cliente in piedi una sua mano. Questo è un esercizio bellissimo, così guarito, è proprio la mano che ti guarisce. È un esercizio che io ho sperimentato in formazione come studente, meraviglioso, anche perché ovviamente c'è uno stato transferale, ti fidi dell'insegnante, ti mette quella mano lì delicatamente. E io mi ricordo, pensavo alla mano di mio papà, che non era molto gentile, proprio quando era arrabbiato menava forte, andava fuori, e quindi sta mano gentile che toccava una parte che invece era stata bussata era una forma di guarigione. Io mi aprivo tutto, piangevo, era un'esperienza bellissima, molto molto risanante. E Certo, è un tipo di pratica che bisogna saperla fare, bisogna capire quanto è il momento, dove ti devi fermare, quanto è facilitazione, poi lasci il cliente nel suo viaggio, e senza metterci troppo di tuo, senza volere creare uno spazio di guarigione a tutti i costi. Però sono tecniche che si possono usare perché sono tutti esercizi sulla fiducia, sul ripristino della fiducia nel mondo, diverso dalla perdita di fiducia del controllante, proprio la fiducia nel mondo che manca, il concetto di mondo, di ambiente. Vendove è rovesciato che braccia gambe all'aria con emissioni di suoni, che va sempre bene. Diciamo che quando arrivate tardi la sera, che dite? Che cosa faccio? Una fettina. Cosa faccio? Due uova rovesciate. Cosa faccio? Prendi carte. Vendove rovesciato, braccia gambe all'aria, che va bene per tutti. Okay. È comunque radicante, energizzante, e per ogni carattere ha una sua utilità. In questo caso è fortemente stabilizzante. Crea solidità, radicamento, contatto, crea contatto col sé, forza vitale e in questo caso crea uno stato molto forte di sicurezza. Se lo fate col rigido lo fate per muovere una struttura completamente bloccata, nel tentativo di far uscire emozioni. Se lo fate con l'orale lo fate per evitarlo prendere, non portare, ok? Quindi è il classico passepartout, no? Ok, che utilizzate per ogni occasione. Un bel dove rovesciato non si nega a nessuno. Ok, non si nega a nessuno. Allora, vogliamo provare a sperimentare un po' questi esercizi o passiamo a fare la carrellata a naso? Facciamo un po', proviamo un po' a sperimentare questi esercizi.
Sì. Facciamo prima 5 minuti di contenimento fra di noi, ho bisogno di stare un po'.
Che sta succedendo?
Mi sto vedendo delle cose che non mi piacciono ancora, alcune le ho migliorate, ma altre non mi piacciono ancora. E ultimamente sta venendo fuori un forte senso di aggressività con le persone che alzano la voce contro di me. Faccio veramente fatica a non tirargli il culo continuamente.
Va bene. Allora, le persone che alzano la voce con te. Okay. È molto importante cercare di ribaltare le posizioni, no? Fare una domanda del tipo: ma perché qualcuno dovrebbe alzare la voce con te? Potrebbe sembrare provocatoria, ma noi dobbiamo sempre invitare la persona con una domanda del tipo: che genere di situazione era? Per aiutarla a riflettere su come si è posta. Che noi dobbiamo recuperare le risorse, non compatire, dire poverino, chissà che cosa è accaduto, no? Quindi dobbiamo fare una domanda che aiuti a riflettere. Che tipo di situazione era quella? In che modo ti sei posto? Iniziando con una prima domanda, che tipo di situazione era quella? Parlane un po', perché questo già aiuta il cliente, in questo caso il cliente Alessio, a sforzarti di parlare in un modo un po' più obiettivo, no? Ok? Perché noi dobbiamo sempre supporre che questo carattere crede che il mondo sia aggressivo e non si rende conto di avere aggressività. Il mondo è stato aggressivo, ma continua a vederlo tale, come la sindrome dei reduci della guerra del Vietnam, come Rambo, che a un certo punto lo stanno arrestando lì, lo vogliono portare nella casermetta per gli accertamenti, e lui c'ha tutti i flashback, no? Si ribella e uno lo appende al soffitto, con un altro fa una salsiccia, l'altro lo arrotola nella pompa di benzina, no? E poi fugge nella giungla, giusto? Ecco, cioè noi dobbiamo vedere questo, no? Perché è la tua forza che è quella da recuperare e capire come la stai usando. Va bene, Alessio? Se no, siamo ancora come quei bambini che non sanno difendersi. In realtà non ci accorgiamo che appunto facciamo salsicce degli altri o vogliamo fare salsicce degli altri. Poi se c'è